Bentornati a Storia di Roma. Come sempre vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come darmi una mano? Andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma o con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Intanto ringrazio tutti i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Matteo Schleicher, Paolo Carugati, Davide Erjavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Kent Mancini, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Marco Clementel, Stefano Marino, Claudio Gani, Alex Bertaccini, Valerio Bergomi, Steven Anderson e Federico Veronesi. Grazie mille ragazzi. Informato dell'accaduto, Cesare ordina alle legioni e alla cavalleria di ritornare e di resistere durante il rientro. Lui personalmente raggiunge le navi. Constata con i suoi occhi che la situazione all'incirca corrispondeva alle informazioni ricevute dalla lettera e dai messi. Risultavano perdute circa 40 navi, ma le altre sembravano riparabili, sia pur con grandi fatiche. Così, tra i legionari sceglie dei carpentieri e ne fa arrivare altri dal continente. Scrive all'Abieno di costruire, con le legioni a sua disposizione, quante più navi possibile. Sebbene l'operazione risultasse molto complicata e faticosa, decide che la soluzione migliore consisteva nel tirare in secco tutte le navi e congiungerle all'accampamento con una fortificazione unica. I lavori richiedono circa 10 giorni, durante i quali i soldati non si concedono mai una sosta, neppure di notte. Tirate in secco le imbarcazioni e ben munito il campo, lascia a presidio delle navi le stesse truppe di prima e ritorna da dove era venuto. Appena giunto, vede che già si erano lì radunate, ben più numerose di prima, truppe nemiche provenienti da tutte le regioni. Il comando supremo delle operazioni era stato affidato, per volontà comune, a Cassivellauno, sovrano di una regione separata dai popoli che abitavano lungo il mare da un fiume chiamato Tamigi e distante dal mare circa 80 miglia. In passato tra Cassivellauno e gli altri popoli c'era stata continua guerra, ma adesso i britanni, preoccupati per il nostro arrivo, gli avevano conferito il comando supremo delle operazioni. Nella parte interna della Britannia gli abitanti, secondo quanto essi stessi dicono per remota memoria, sono autoctoni, mentre nelle regioni costiere vivono genti venute dal Belgio a scopo di bottino e di guerra e che dopo la guerra si erano qui insediate dandosi all'agricoltura. Quasi tutte queste genti conservano i nomi dei gruppi di origine. La popolazione è numerosissima, molto fitte le case. Abbastanza simili alle abitazioni dei galli, elevato il numero dei capi di bestiame. Come denaro usano rame o monete d'oro, oppure in sostituzione sbarrette di ferro con un determinato peso. Le regioni dell'interno sono ricche di stagno, sulla costa si trova ferro, ma in piccola quantità usano rame importato. Ci sono alberi di ogni genere, come in Gallia, tranne faggi e abeti. La loro religione vieta di mangiare lepri, galline e oche, animali che essi, comunque, allevano per il proprio piacere. Il clima è più temperato che in Gallia, il freddo meno intenso. L'isola ha forma triangolare, con un lato posto di fronte alla Gallia, un angolo di questo lato verso il Canzio, dove approdano quasi tutte le navi provenienti dalla Gallia, è rivolto a oriente, l'altro, più basso, guarda a meridione. Questo lato è lungo circa 500 miglia. Un altro lato è volto verso la Spagna occidente. Su questo versante c'è l'Ibernia, un'isola che si reputa circa la metà della Britannia e che da essa dista tanto quanto la Britannia stessa dalla Gallia. A metà strada si trova un'isola chiamata Mona. Inoltre si ritiene che ci siano molte altre isole minori lungo la costa. Alcuni hanno scritto che in esse, nel periodo del solstizio d'inverno, la notte dura 30 giorni consecutivi. Noi non siamo riusciti a raccogliere altre notizie in proposito, malgrado le nostre domande. Abbiamo solo constatato che qui le notti, misurate con precisione mediante clessidre ad acqua, sono più brevi rispetto al continente. La lunghezza di questo lato, secondo l'opinione degli autori citati, è di 700 miglia. Il terzo lato è rivolto a settentrione. Nessuna terra gli sta di fronte, ma un suo lembo guarda essenzialmente verso la Germania. Si ritiene che si estenda per 800 miglia, così il perimetro totale dell'isola risulta di 2000 miglia. Tra tutti i popoli della Britannia, i più civili in assoluto sono gli abitanti del Canzio, una regione completamente marittima, non molto dissimile per usi e costumi dalla Gallia. Gli abitanti dell'interno, per la maggior parte, non seminano grano, ma si nutrono di latte e carne e si vestono di pelli. Tutti i britanni poi si tingono col guado, che produce un colore turchino e perciò in battaglia il loro aspetto è ancor più terrificante. Portano i capelli lunghi e si radono in ogni parte del corpo, a eccezione della testa e del labbro superiore. Hanno le donne in comune, vivendo in gruppi di 10 o 12, soprattutto fratelli con fratelli minori e genitori con i figli. Se nascono dei bambini, sono considerati figli dell'uomo che per primo si è unito alla donna. I cavalieri e gli essedari nemici si scontrano duramente con la nostra cavalleria in marcia, che però ebbe il sopravvento in ogni settore e li respinse nelle selve e sui colli. I nostri, però, dopo averne uccisi molti, li inseguirono con eccessiva foga e riportarono alcune perdite. I britanni per un po' attesero, poi all'improvviso, dalle selve, si precipitarono sui nostri, che non se l'aspettavano, ed erano intenti ai lavori di fortificazione. Assalite le guardie di fronte all'accampamento, si batterono accanitamente. Cesare inviò in aiuto due corti, le prime di due legioni, che si schierarono a brevissima distanza l'una dall'altra. Ma mentre i nostri erano atterriti dalla nuova tattica di combattimento degli avversari, i britanni, con estrema audacia, sfondarono il fronte tra le due corti e quindi ripararono in salvo. Quel giorno perde la vita Quinto Laberio Duro, tribuno militare. I nemici vengono respinti grazie all'invio di altre corti a rinforzo. Nel suo insieme, il tipo di battaglia, svoltasi sotto gli occhi di tutti, davanti all'accampamento, ci permise di capire che i nostri non erano preparati ad affrontare un avversario del genere. Appesantiti dall'armamento, i romani non erano in grado di inseguire i nemici in fuga, né osavano allontanarsi dalle insegne. I cavalieri, poi, correvano grossi rischi nella mischia, perché gli avversari, per lo più, cedevano, anche di proposito. Quando erano riusciti a portare i nostri cavalieri abbastanza lontano dalle legioni, scendevano dai carri e a piedi combattevano in posizioni di vantaggio. Così la natura degli scontri di cavalleria era identica per chi inseguiva e per chi si ritirava, presentando pari pericolo per entrambi. Inoltre i nemici non lottavano mai in formazione serrata, ma in piccoli gruppi molto distanziati, disponendo postazioni di riserva. A turno gli uni subentravano agli altri. I soldati freschi e riposati davano il cambio a chi era stanco. L'indomani i nemici si attestarono sui colli, lontano dall'accampamento. Cominciarono ad avanzare in ordine sparso e a sfidare la nostra cavalleria con minor foga del giorno precedente. Ma nel pomeriggio, dopo che Cesare aveva inviato in cerca di foraggio tre legioni e tutta la cavalleria agli ordini del legato Trebonio, all'improvviso i nemici piombarono su di essi e da ogni direzione, stringendosi attorno alle insegne e alle legioni. I nostri, con un veemente assalto, li respinsero e li incalzarono. I cavalieri, contando sull'appoggio delle legioni, che vedevano alle spalle, costrinsero i nemici a una fuga precipitosa e ne fecero strage e non diedero loro la possibilità né di raccogliersi né di attestarsi o scendere dai carri. Questa fuga provocò subito la dispersione delle truppe ausiliarie dei britanni, che erano giunte da ogni regione. In seguito il nemico non ci avrebbe più affrontato con l'esercito al completo. Cesare, informato delle intenzioni dei britanni, condusse l'esercito nelle terre di Cassivellauno, verso il Tamigi, fiume che può essere guadato a piedi, solo in un punto e a stento. Appena giunto, si rese conto che sull'altra sponda erano schierate ingenti forze nemiche. La riva poi era difesa da pali aguzzi impiantati nel terreno, così come altri simili sott'acqua erano celati dal fiume. Messo al corrente di ciò dai prigionieri e dai fuggiaschi, Cesare mandò in avanti la cavalleria e ordinò alle legioni di seguirla senza indugio. I nostri, pur riuscendo a tenere fuori dall'acqua solo la testa, avanzarono con una rapidità ed un impeto tale che gli avversari, non essendo in grado di reggere all'assalto delle legioni e della cavalleria, abbandonarono la riva e fuggirono. Cassivellauno, lo abbiamo detto in precedenza, persa ogni speranza di proseguire nello scontro aperto, aveva congedato il grosso dell'esercito e con solo circa 4.000 sedari sorvegliava i nostri movimenti. Si teneva a poca distanza dalle strade, nascosto in luoghi di difficile accesso e fitti di boschi. Nelle zone per cui sapeva che dovevamo transitare, cacciava via bestiame e popolazione dalle campagne nelle foreste. Quando la nostra cavalleria si spingeva troppo in là, nei campi, per saccheggiare e devastare lungo tutte le strade e i sentieri, dai boschi Cassivellauno lanciava all'attacco i carri e combatteva con i nostri, con un tale rischio per loro da costringerli, per il timore di scontri, a non spingersi troppo distante. A Cesare non restava che impedire alla cavalleria di allontanarsi troppo dal grosso delle legioni in marcia e accontentarsi di danneggiare i nemici devastando nelle campagne e appiccando incendi, per quanto lo potevano i legionari, impegnati infatti in marce faticose. Nel frattempo giunge a Cesare un'ambasceria da parte dei Trinovanti, il più potente, o quasi, tra i popoli di quelle regioni. In passato uno di essi, il giovane Mandubracio, si era riposto sotto la protezione di Cesare e lo aveva raggiunto sul continente. Suo padre era diventato re ed era stato ucciso da Cassivellauno, mentre lui si era salvato con la fuga. Gli ambasciatori dei Trinovanti, promettendo resa e obbedienza, chiedono a Cesare di tutelare Mandubracio dai soprusi di Cassivellauno e di inviarlo al suo popolo per diventarne il capo e assumere il potere. Cesare esige da loro 40 ostaggi e grano per l'esercito e invia Mandubracio. I Trinovanti eseguirono rapidamente gli ordini e mandarono gli ostaggi, secondo il numero fissato, e il grano. Vedendo i Trinovanti protetti e al sicuro da ogni attacco militare, i Cenimagni, i Sigontiaci, gli Ancaliti, i Bibroci e i Cassi mandarono a Cesare ambascerie per arrendersi. Da essi seppe che, non lontano, sorgeva la roccaforte di Cassivellauno, difesa da selve e paludi, dove erano stati concentrati uomini e bestiame in numero ragguardevole. I britanni in effetti chiamano roccaforte una selva impraticabile, munita da vallo e fossa, dove di solito si raccolgono per sottrarsi alle incursioni dei nemici. Lì Cesare si diresse con le legioni. Si imbatté in un luogo estremamente ben protetto, sia dalla conformazione naturale, sia dall'opera dell'uomo. Nonostante ciò, intraprese l'assedio su due fronti. I nemici opposero una breve resistenza, ma non riuscirono a frenare l'assalto dei nostri e cercarono di mettersi in salvo da una sola parte della roccaforte. Qui venne trovato un gran numero di capi di bestiame e molti dei fuggiaschi furono catturati e uccisi. Nel corso di tali avvenimenti, Cassivellauno invia uno dei messi nel Canzio, regione che si affaccia sul mare, lo si è già ricordato, e che era governata da 4 re, Cingetorige, Caviglio, Taximagulo e Segovace. A essi ordina di raccogliere tutte le loro truppe e di sferrare un improvviso attacco all'accampamento navale romano, ponendolo sotto assedio. Appena i nemici giunsero al campo, i nostri effettuarono una sortita e ne fecero strage. Catturato anche il loro capo, Lugotorige, di nobile stirpe, rientrarono sani e salvi. Quando gli fu annunciato l'esito della battaglia, Cassivellauno, visti tanti rovesci, i territori devastati e scosso soprattutto dalle defezioni, invia tramite l'atrebate Commio una legazione a Cesare per trattare la resa. Cesare aveva deciso di svernare sul continente per prevenire repentine sollevazioni in Gallia e si rendeva conto che, volgendo ormai l'estate al termine, i nemici potevano con facilità temporeggiare. Perciò chiede ostaggi e fissa il tributo che la Britannia avrebbe dovuto pagare annualmente al popolo romano e a Cassivellauno proibisce formalmente di arrecar danno a Mandubracio e ai Trinovanti. Consegnati gli ostaggi, riconduce l'esercito sulla costa, dove trova le navi riparate. Dopo averle calate in acqua, decide di trasportare l'esercito in due viaggi, poiché aveva molti prigionieri e alcune navi erano state distrutte dalla tempesta. Ma ecco che cosa capitò. Di tante navi, in tante traversate, non era andata perduta neppure una che trasportasse soldati. Né quell'anno, né l'anno precedente, delle imbarcazioni invece, che gli venivano rinviate vuote dal continente, che si trattasse delle navi di ritorno dal primo viaggio dopo aver sbarcato le truppe, oppure delle 60 costruite in un secondo tempo dall'Abieno, pochissime erano giunte a destinazione. Quasi tutte le altre erano state ributtate sulla costa. Cesare le attese per un po' inutilmente, poi, per evitare che la stagione impedisse la navigazione, fu costretto a stipare i soldati un po' più allo stretto del solito. Levate le ancore, subito dopo le 9 di sera, trovò il mare molto calmo e all'alba prese terra. Aveva portato in salvo tutte le navi. Dopo aver tratto in secca tutte le navi e tenuto l'assemblea dei Galli a Samarobriva, vista la magra annata per il grano a causa della siccità, fu costretto a disporre i quartieri d'inverno in modo diverso rispetto agli anni precedenti e a ripartire le legioni su più territori. Ne inviò una presso i Morini sotto la guida del legato Fabio, un'altra con Cicerone dai Nervi, una terza con Roscio nella regione degli Esuvi, ordinò che una quarta legione al comando di Tito Labieno svernasse nei territori dei Remi, al confine con i Treveri. Ne stanziò tre nel paese dei Belgi, alle dipendenze del questore Crasso e dei legati Munazio Planco e Trebonio. Una legione, di recente arruolata al di là del Po, venne mandata insieme a cinque corti fra gli Evuroni, che la maggior parte abitano tra la Mosa e il Reno, e sui quali regnavano Ambiorige e Catuvolco. Il comando fu affidato ai legati Titurio Sabino e Aurunculeio Cotta. Ripartite così le truppe, stimava di poter ovviare, con grande facilità, alla penuria di grano. Gli accampamenti invernali di tutte le legioni non distavano comunque più di 100 miglia l'uno dall'altro, eccezion fatta per le milizie di Roscio, che però doveva condurle in una zona del tutto tranquilla e sicura. Dal canto suo Cesare decise di fermarsi in Gallia fino a conferma ricevuta che le legioni erano stanziate nelle rispettive zone e che gli accampamenti erano stati fortificati. Tra i Carnuti viveva una persona di nobili natali, Tasgesio, i cui antenati avevano regnato sul paese. Cesare gli aveva restituito il rango degli avi in considerazione del suo valore e della sua fedeltà, dato che in tutte le guerre Cesare si era avvalso del suo contributo incomparabile. Tasgesio era già al suo terzo anno di regno, quando i suoi oppositori lo eliminarono con una congiura, mentre anche molti cittadini avevano appoggiato apertamente il piano. La cosa viene riferita a Cesare, che temendo una defezione dei Carnuti sotto la spinta degli oppositori, parecchi erano infatti implicati nella vicenda, ordina a Planco di partire al più presto dal Belgio alla testa della sua legione, di raggiungere il territorio dei Carnuti e di passarvi l'inverno. Chiunque gli risultasse implicato nell'uccisione di Tasgesio doveva essere arrestato e inviato a Cesare. Nello stesso tempo, tutti gli ufficiali preposti alle legioni informarono Cesare che erano giunti ai quartieri d'inverno e che le fortificazioni erano ormai ultimate. Circa 15 giorni dopo l'arrivo agli accampamenti invernali, improvvisamente scoppiò un'insurrezione guidata da Ambiorige e Catuvolco. Costoro si erano presentati al confine dei loro territori a disposizione di Sabino e di Cotta e avevano consegnato grano all'accampamento. In seguito però, spinti dai messi del Trevero in Duzziomaro, avevano chiamato i loro a raccolta e sopraffatti i nostri legionari in cerca di legna. Con ingenti forze avevano stretto d'assedio il campo. Mentre i nostri impugnavano rapidamente le armi e salivano sul vallo, i cavalieri spagnoli, usciti da una porta del campo, sferravano un attacco in cui ebbero la meglio. Gli avversari, persa ogni speranza di vittoria, furono costretti a togliere l'assedio. Poi, a gran voce, come è loro costume, chiesero che qualcuno dei nostri si facesse avanti per parlamentare. Avevano da riferire informazioni di interesse comune, grazie alle quali speravano di poter risolvere i contrasti. Al colloquio viene inviato Arpineio, cavaliere romano, parente di Titurio, insieme a uno spagnolo, un certo Giunio, che in passato per incarico di Cesare si era già più volte recato da Ambiorige. A essi Ambiorige parlò come segue. Ammetteva i molti debiti di riconoscenza nei confronti di Cesare, grazie al suo intervento era stato sollevato dal tributo che pagava abitualmente agli Atuatuci, popolo limitrofo. Cesare gli aveva restituito suo figlio e il figlio di suo fratello, che inclusi nel novero degli ostaggi erano tenuti asserviti in catene dagli Atuatuci. Quanto all'assedio al campo romano aveva agito non di iniziativa o volontà propria, ma costretto dal popolo e la sua sovranità stava in questi termini. La sua gente aveva nei suoi confronti gli stessi diritti che aveva lui nei confronti della sua gente. Il popolo, d'altro canto, era insorto perché non aveva potuto opporsi alla repentina formazione di una Lega dei Galli. E prova evidente di ciò era la sua debolezza. Non era tanto sprovveduto da confidare con le proprie truppe in una vittoria sul popolo romano. Si trattava piuttosto di un piano comune a tutti i Galli. Era stato deciso di assediare quel giorno tutti i campi invernali di Cesare, in modo che nessuna legione fosse in grado di soccorrerne un'altra. Come potevano dei Galli con facilità opporre un rifiuto alla proposta di altri Galli, soprattutto quando sembrava mirare alla riconquista della libertà comune? Se dunque prima aveva aderito alla Lega dei Galli per amor di patria, adesso teneva conto del suo dovere per i benefici ricevuti da Cesare. Avvertiva, supplicava Titurio, in nome dei loro vincoli d'ospitalità, di provvedere a porsi in salvo con i propri soldati. Un forte esercito di mercenari germani aveva attraversato il Reno. Sarebbero giunti nell'arco di 2 giorni. Spettava ai romani la decisione di far uscire dall'accampamento i soldati prima che i Galli vicini se ne accorgessero e condurli da Cicerone o da Labieno, distanti l'uno circa 50 miglia o poco più. Premetteva e giurava di dar via libera sul proprio territorio. Agendo così avrebbe provveduto al bene della propria gente, perché veniva liberata dal campo romano e ricambiato i servigi di Cesare. Ciò detto, Ambiorige si allontana.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.
This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to HarlemGlobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.